Ebbene sì, eccoci, questo è un episodio nuovo di Latte Più. No, sto scherzando, questo qui non è nuovo, è il continuo di
È
quello
il
della
continuo,
settimana scorsa.
esatto.
Ovviamente io sono Melissa.
E io sono Roberta.
Allora, continuiamo il discorso sul genere horror.
Sì, dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti alla fine degli anni 60, esattamente con La notte dei morti viventi di Romero del 1968. Allora, siamo praticamente alle porte degli anni 70, ma prima di andare ufficialmente nel 70 e oltre, io avrei da menzionare un altro film,
Vai.
Rosemary Baby
Oh.
di Polanski. Questo film è del 68. Perché non l'abbiamo citato la scorsa settimana? È un
Perché
film così, diverso.
sì, diciamo che possiamo contestualizzarlo meglio, comunque parlarne meglio in riferimento poi a un filone che si sviluppa proprio negli anni 70, che è quello del paranormale, delle possessioni demoniache, dell'occulto. Noi comunque lo vediamo già in Rosemary's Baby, ovviamente, perché lì c'è il bambino che è incarnazione del demonio, è posseduto dal demonio, quindi c'è comunque questo elemento occulto. Un capolavoro ovviamente del genere che, se non l'avete visto, vedetelo, è forse uno dei pochi film dell'orrore del passato che ancora oggi riesce a davvero inquietare e spaventare, perché fa paura questo film.
Esattamente, vedetelo con la luce accesa, per
Sì,
favore.
poi ricordiamo comunque, insomma, quello che dicevamo anche la settimana scorsa, all'inizio dell'episodio, ovvero, a differenza di oggi, dove comunque registi importanti, acclamati, difficilmente si inseriscono nel genere dell'orrore, lasciano piuttosto spazio a dei registi emergenti. Ecco, negli anni 60 e 70 avevamo un Polanski che fa horror, ma non solo, insomma, poi i registi importanti sono anche Brian De Palma con Carrie, questo ovviamente nel 76. Insomma, vediamo dei grandi registi che lavorano all'horror, vediamo anche Ridley Scott, però insomma, poi ci arriveremo a
Ci
questo
arriviamo piano
filone.
piano.
Comunque, tornando a Rosemary's Baby, perché è importante? Perché con lui, con questo film, nasce questo filone che oggi è proprio fertile, al massimo. Quanti ne abbiamo visti e quanti ne fanno poi di film sull'occulto e sul paranormale? Troppi.
Troppi, secondo me, sono quelli che sono un po' troppo sdoganati, però se fatti bene veramente ti inquietano tanto, perché alla fine il paranormale ti fa capire che può essere all'interno di te stesso, della tua vita quotidiana, no?
Vero.
Io Rosemary's Baby, mamma mia, cioè, non so perché l'ho visto.
Sì,
Probabilmente perché pensavo fosse un film d'autore, perché poi lo è, a tutti gli effetti. E quindi mi sono buttata su questo film una sera di novembre di qualche anno fa e mamma mia, cioè, mi ha lasciata veramente con il terrore dentro.
allora sicuramente dobbiamo ricordare che noi ci eravamo lasciati con gli anni 60 e con le prime sperimentazioni interessanti, i primi filoni che nascono, no? Quindi anche lo splatter, eccetera. Ecco, negli anni 70 e 80 nascono e si definiscono tanti sottogeneri dell'horror che poi avranno fortuna nei decenni successivi e che conosciamo ancora oggi. Diciamo che questi due decenni sono quelli proprio fondamentali per il genere perché prende le forme che poi noi conosciamo e in questi anni nascono tanti capolavori. I classici del genere horror nascono negli anni 70 e 80, abbiamo detto Rosemary's Baby, ma sempre nell'ambito del paranormale c'è l'esorcista di Friedkin del 73, anche qui la possessione demoniaca e insomma il diavolo che entra nel corpo di una ragazza, e, insomma proprio iconica quella.
Sì, iconica, però devo dire che questo qui spaventa meno di
Sì.
un Rosemary's Baby, per esempio. Quindi, ecco, cerchiamo anche di vedere, no, con gli occhi di oggi questi film. Dell'Esorcista ne hanno rifatti
Diversi.
diversi, tra cui quello di Emily Rose, no? E l'esorcismo esattamente di Emily Rose. Però, secondo me, questo rimane quello più iconico
Sì.
perché ha proprio creato forse un nuovo mostro, possiamo dirlo?
Beh, sì,
Perché abbiamo
diciamo.
parlato di quelli vecchi, ma adesso andremo a parlare anche di figure, no, che si sono consolidate in questi anni e che tuttora oggi sono presenti al fianco di quelle che abbiamo già citato nell'episodio precedente.
Sì, come comunque ricordavi tu, ecco, ciò che rende davvero spaventoso questo nuovo mostro, che è poi insomma il demonio, che è il male, no, per eccellenza, è il fatto che a differenza degli altri entra nei corpi delle persone, e quindi è molto più presente nell'esperienza reale. Ecco, questa forse è la differenza fondamentale rispetto all'horror del passato. Cioè, adesso i film sono ambientati nella realtà contemporanea, nella vita proprio, nell'esperienza quotidiana delle persone. Non sono una cosa a parte,
no.
Gotica, fantastica.
E la cosa più inquietante è che i film sono ambientati nelle case.
Nelle case.
Nelle case, nella camera da letto. Cioè, cosa proprio più inquietante di quella non ce n'era all'epoca.
Il male entra nelle case delle persone.
Vabbè, dopo sta frase, guarda, possiamo... ti senti molto...
Canova.
Lucarelli.
Lucarelli.
In questo periodo, tu prima ne hai citato... pezzettino, hai detto Ridley Scott. Perché lo citiamo Ridley Scott? Perché in questo periodo, ovvero alla fine degli anni 70, esce Alien, che va un po' a riprendere quel filone fantascientifico barra horror che si stava sviluppando negli anni 50 e che viene un po' abbandonato e poi ripreso con un vero film horror, perché Alien è un film horror secondo me, e poi fantascientifico, da Ridley Scott, perché è un film horror Alien. Ne abbiamo già parlato, ma insomma...
Sì, anche qui abbiamo il mostro, cioè l'alieno, fondamentalmente. Tra l'altro l'alieno che entra nei corpi, e questo un po' rende l'alieno di Alien sicuramente più spaventoso rispetto a quelli che noi conosciamo, insomma, degli anni 50 e 60. È una creatura, sì, mostruosa.
È una creatura mostruosa, siamo sempre nell'ambito claustrofobico,
sì,
come la casa, no?
Esatto, nel senso lo spazio chiuso della
sì, insomma, come dell'esorcista, abbiamo anche qui, o di Rosemary's Baby, abbiamo un ambiente chiuso, però in chiave fantascientifica.
Sì,
quindi
è vero.
E Ridley Scott fa qualcosa di diverso in quegli anni, poi anche oggi a vederlo Alien... non fa paura, sono paure diverse, poi ognuno di noi reagisce in maniera diversa, percepisce cose diverse, tu hai questo amore per i film horror, io no, però ho scoperto, preparando insomma questo episodio, che ne ho visti più di quanto pensassi.
Sì, perché poi diciamo la definizione horror è talmente ampia e racchiude talmente tante cose differenti che anche una commedia, insomma poi lo vedremo anche negli anni 90 e 2000, assume spesso delle tinte horror, cioè poi si sperimenta sempre di più in quel senso, anche il grottesco.
Esatto.
Diciamo che poi i mostri che noi conosciamo li abbiamo poi rivisti in varie diciamo letture differenti, soprattutto negli anni 80, poi ci arriveremo,
però ti volevo dire se non era il caso, dato che siamo negli anni 70, di menzionare un film che non viene ricordato come film horror, però è il capostipite di un filone dell'horror, ovvero il torture porn,
sì. Sì.
Che è un film di Pasolini.
Già, è Salò.
È Salò, di cui abbiamo già parlato, non si sa quanti riferimenti in questi episodi.
Questo film penso l'abbiamo nominato talmente tante volte.
Questo film abbiamo nominato nei film più scandalosi, no? Strani,
sì,
insomma,
sì,
macabri,
sì.
Della storia, perché questo film a tutti gli effetti è una tortura per gli occhi.
Già.
Non viene menzionato sotto il genere horror, perché a tutti gli effetti non lo è. Però viene ricordato come il trampolino di lancio per quello che poi è un genere sviluppato negli anni 2000, quindi stiamo parlando di 30 anni dopo.
Già, pensate Pasolini quanto stava avanti e che intuizione che aveva avuto, perché noi comunque abbiamo nominato lo splatter, che mostra una violenza fisica forte, molto accentuata, e il piacere, diciamo, per gli occhi è proprio legato al mostrare, no, il sangue, il particolare gore, eccetera, e comunque al centro c'è sempre un po' la morte dei personaggi, e mentre il torture porn è differente, perché lì sì, spesso si muore, ma non è quello il punto è mostrare la sofferenza, è mostrare la tortura fisica, il dolore prolungato. E c'è sicuramente del sadismo molto forte.
Del sadismo molto forte che fortunatamente, insomma, per noi viene ripreso solo negli anni 2000.
Sì, diciamo...
Però ecco, Salò non è un film da vedere con la famiglia solo perché è di Pasolini, quindi chiudetevi in stanza oppure non vedetelo proprio.
Allora, però, tornando proprio agli anni 70 e ai sottogeneri che comunque riscuotono fortuna a partire da questi anni, ma poi soprattutto negli anni 80, vanno nominati alcuni film. Allora, io diciamo faccio riferimento subito a Halloween, che è del 78. Parliamo di Carpenter, che è uno che poi nell'horror ci ha sguazzato abbastanza, in vari, diciamo, modi differenti.
Esatto.
Però con Halloween prende vita un genere, un sottogenere dell'horror, che poi diventerà predominante negli anni 80 e che è lo slasher. Cos'è lo slasher? C'è una definizione proprio perché, a parte che mi piace molto come...
Maestra, io lo so che cos'è lo slasher. Posso rispondere?
Vai, vai, vai Melissa. Prego.
Allora, lo slasher è caratterizzato da un killer che dà la caccia ad un gruppo di persone, spesso giovani, in uno spazio chiuso, tipo una casa.
Esatto.
Quindi Halloween, sì, è slasher.
È slasher a tutti gli effetti, prima ancora che poi questo genere prendesse piede negli anni Ottanta. Carpenter che cosa fa? Rende, diciamo, il mostro una persona reale, un umano, che però troppo umano non è, nel senso che Michael Myers, che è il killer, tra l'altro presentato agli inizi come un bambino che uccide la sorella, insomma, è un bambino che uccide con quest'arma da taglio. Tra l'altro l'arma da taglio è un elemento fondamentale perché il verbo to slash è proprio questo, significa, no? Uccidere.
Sì, squartare, insomma.
Esatto. Ecco, Michael Myers è umano, ma non troppo, perché la sua forza è quasi sovrannaturale e inoltre è totalmente distaccato dalla realtà, è una figura totalmente priva di umanità che lo rende differente rispetto anche a tutti i vari, diciamo, protagonisti del filone dell'horror psicologico, alla Norman Bates, dove lì ovviamente c'era un disagio psicologico forte che motivava la violenza e quindi l'omicidio. Nel caso di Michael Myers, nel caso di Halloween, ci troviamo di fronte al male assoluto, che però non ha delle ragioni razionali. Si uccide perché si vuole uccidere e quindi...
Perché gli dà piacere, perché
esatto.
È
matto. E tra l'altro, ecco, nascono in questi anni i vari killer, i vari mostri umani con la maschera. Quindi noi abbiamo appunto Michael Myers con la famosissima maschera. Tra l'altro anche l'elemento della maschera è interessante perché nel caso, diciamo, dei killer che poi nomineremo più avanti, la maschera serve un po' a nascondere l'identità e quindi a generare più spavento. Nel caso di Michael Myers la maschera evidenzia questo suo distacco totale dalla realtà, diventa tipo un automa. Cioè,
esatto, sì. E poi abbiamo Leatherface,
sì,
di Non aprite quella porta, tradotto così in italiano, ma il titolo in originale è molto più figo secondo me, perché è... Aspetta che lo dico bene.
Vai.
The Texas Chainsaw Massacre. Eccomi, ho dato così anche una lezione di inglese. Ci ho provato.
Sì.
È troppo difficile da dire.
Precedente ad Halloween, perché
sì,
è del 74.
74. Però secondo me, grazie ad Halloween, poi questo film forse è stato ripreso. Insomma, e anche qua siamo di fronte a un killer, appunto Leatherface, con questa faccia, questa maschera fatta di pelle.
Spaventosissima, sì.
Pelle non cuoio, eh. Immaginate di che pelle. E niente, e la motosega, simbolo di questo tizio Leatherface, che se la porta dietro come uno psicopatico.
E anche l'elemento della grembiule da macellaio.
Sì, molto Dexter,
devo troviamo, dire. Sì, poi
possiamo accostarli questi due personaggi, Dexter, così, che lavora alla scientifica di Miami, e poi abbiamo Leatherface. Secondo me c'è
un richiamo.
C'è,
certo,
un richiamo.
Vabbè, questo qui è tipo uno dei killer più famosi, insomma, della storia del cinema. Ecco, in questi anni i mostri diventano proprio iconici.
Esatto. Sai da cosa te ne accorgi? Che un personaggio, perché questi sono personaggi più che mostri.
Sì, mostri
umani. Sai da che cosa te ne accorgi che sono diventati iconici? Quando vai alle feste di Halloween e trovi la gente vestita da Michael Myers, Leatherface e... insomma, Freddy Krueger, che vedremo adesso. Questo vuol dire che hanno lasciato un segno, e il fatto che siano riconoscibili anche da gente che non è amante di questi film, come me per esempio, e che crea un certo fascino, è importante, vuol dire che è arrivato al dunque, no?
È vero, ma questo, diciamo, è sicuramente un periodo florido per il cinema horror, proprio perché oltre a nascere tanti sottogeneri, nascono tanti personaggi iconici. Ricordiamo però che sono tutti personaggi umani o pseudo-umani, come nel caso di Michael Myers. E questo, secondo me, è l'elemento che rende questo cinema più spaventoso rispetto al passato e sicuramente differente, perché qui il male risiede nelle persone. Quindi non si ha paura perché si assiste a qualcosa di di diverso che non si conosce. Noi non abbiamo esperienza di un mostro come Frankenstein o del vampiro Dracula, e è qualcosa comunque di distante dalla nostra vita. Noi adesso abbiamo paura perché assistiamo a qualcosa che in realtà conosciamo, cioè l'umano, e che però, di cui però non ci si può fidare, perché lì è in lui che risiede la malvagità. E spesso noi abbiamo queste persone che uccidono e sono mosse dal desiderio di vendetta perché hanno subito magari dei soprusi da bambini, quindi ci sono dei traumi che vengono poi alla luce e che generano la violenza, o semplicemente perché ci troviamo di fronte a dei cattivi puri come Michael Myers.
Esatto, a proposito di tornare per vendetta, mi viene in mente No Venerdì 13, in cui Jason, di cui ti parlavo prima, vedi, mi ero confusa, è un bambino handicappato gettato da altri ragazzi in un lago che torna per vendicarsi. Ora, secondo voi, potreste identificarvi con Jason in quanto vendetta? Perché qua, secondo me, siamo proprio all'estremo. Siamo comunque negli anni Ottanta.
Sì.
9 sequel ha avuto questo film.
Ma in realtà tutti questi film hanno avuto tanti sequel. Halloween, vabbè.
Beh, Nightmare. Freddy Krueger, altro, no, personaggio iconico, il famoso maglioncino alla Freddy Krueger, chi è che non ce l'ha nell'armadio?
No, infatti.
Però insomma, a proposito di Nightmare, quindi di Freddy Krueger, a Nightmare on Elm Street, vabbè, traduzioni dei film nostri proprio non avevano senso negli anni 70 e 80, Wes Craven, no, è uno di quei registi che ha fatto un bel po' di lavori, e forse insieme a Carpenter è quello che ha dato vita a qualcosa in questi anni, in particolar modo. Faccio riferimento a loro due perché sono quelli più, secondo me, attivi,
sì,
da
sì,
questo
sì,
punto di vista. Non sto sminuendo Cooper, per esempio.
Mm-hmm.
Sto semplicemente facendo una considerazione che, come registi, secondo me Carpenter e Craven sono quelli lì che ci hanno dato più soddisfazioni.
Sì, sì, a livello di sequel. Vabbè, Craven l'abbiamo visto già nel 72 con L'ultima casa a sinistra, però sicuramente con Nightmare, insomma, ha proprio definito
poi Craven
il genere.
Anche successivamente, insomma, poi ci arriviamo, si è dato da fare.
È uno dei maestri, sicuramente.
Quindi, slasher?
Sì, allora, slasher che noi abbiamo nominato in riferimento agli anni 70, però come abbiamo detto, poi sarà un genere proprio portante, un sottogenere portante degli anni 80 assieme allo splatter. Quindi,
esatto.
Diciamo, questa è una prima distinzione che possiamo fare, cioè gli anni 80 sono gli anni proprio clou
di questo genere.
Genere horror, e si affermano questi due filoni, questi due modi di fare horror. Da un lato lo slasher, che abbiamo un po' definito come appunto il cinema che racconta gli adolescenti. Infatti, ecco, questa è una cosa che va sottolineata, cioè i protagonisti sono ragazzi in cui ci si può rispecchiare.
Ma anche no,
ovviamente. E spesso anche i cattivi, cioè tendenzialmente sono dei teenager che uccidono per vendicarsi magari di torti, di traumi subiti. E questo è un elemento importante perché proprio negli anni 80 il cinema horror si diffonde grazie alle cassette, insomma.
Alle home video.
Esatto, e diventa il cinema, il genere più amato poi dagli adolescenti.
Sì, tant'è vero che se uno si guarda un film degli anni 80, la cosa più che andava in voga tra i ragazzi, quando guardiamo quelle immagini, nel film stesso era quello di andare a casa di qualcuno a vedere un film, no?
Eh sì.
Horror, magari, con i popcorn, e poi arrivava l'assassino di turno e iniziava il film horror. Ok, fatto una trama, però insomma è questo, no? E negli anni 80 poi, insomma, arrivando, perché tutti questi film citati fino adesso sono degli anni 70, questa cosa è inquietante se ci pensi adesso, perché comunque sono film che tuttora, dai,
sì,
fanno paura. Cioè ti suscitano un po' quel disagio.
Sì.
Negli anni 80, quindi arriva Venerdì 13 proprio nel 1980, poi arriva La casa di Sam Raimi, che conosciamo anche per Spider-Man, e La casa 2. Allora, La casa lo mettiamo nello splatter, perché giustamente non
certo.
C'è assolutamente nessun serial killer. Secondo te La casa è un film che tu consiglieresti?
Allora, da vedere, perché insomma è un riferimento per il genere, però sicuramente, insomma, quello che dicevamo anche prima, vederlo con gli occhi di oggi non fa paura, quindi
assolutamente
se cercate lo spavento, a meno che non siete ipersensibili, ma non è proprio, secondo me, il caso della casa.
No, perché secondo me La casa invece è un film che secondo me un po' si avvicina quasi al comico,
sì,
senza offendere.
Grottesco,
esatto. Però possiamo ammirare in questo film, secondo me, gli effetti speciali meccanici degli anni 80, di cui io tanto vado fiera.
Sì.
Perché secondo me sono una cosa unica che rimarrà iconica negli anni.
Mm-mm.
Perché adesso vediamo tanta computer grafica, invece all'epoca era diverso. E un altro film che non viene menzionato del genere horror, però l'abbiamo menzionato prima, di questi anni è Il lupo mannaro,
mm-hmm.
Americano,
anche
eccetera,
qui,
eccetera.
L'horror incontra il comico,
esattamente.
Questa, secondo me è un mix vincente.
E l'effetto speciale meccanico,
sì,
della trasformazione,
vero.
No? Quanto assurda, con questi dettagli di queste mani che diventano zampe e questi peli, insomma,
sì.
Che escono. Però ecco, anche lì c'ha una venatura horror, ci sono alcune scene un po' inquietanti.
Sì.
Però questo è un po' il filone degli anni Ottanta, perché poi nasce la bambola assassina, cioè Chucky, e la cosa di Carpenter, e poi abbiamo Poltergeist.
Sì,
che...
diciamo abbiamo ancora il paranormale vero,
esatto,
e proprio.
Che ritorna, però
sì.
Avviene Poltergeist, forse è un film completamente diverso per quegli anni.
Per sì, tra l'altro anche questo che riscuote molto successo,
esatto.
A livello di sequel, di varie reinterpretazioni, eccetera. Però sicuramente ecco, i due sottogeneri principali sono, come abbiamo detto prima, lo slasher e lo splatter. E per quanto riguarda lo slasher, io voglio sottolineare anche diciamo, il revival che si ha poi negli anni 90 con Scream, dove anche qui abbiamo una chiave comica o comunque una reinterpretazione, una rilettura del,
mm-hmm.
del genere. Però ricordiamo sempre che in questi anni, a prescindere da splatter o slasher, la casa è il la protagonista come proprio ambientazione.
Non il film, proprio.
No, la casa come spazio fisico chiuso dove avviene la violenza.
Sì, e gli oggetti di ogni giorno, perché dai, la bambola assassina...
È vero.
Chucky, tra l'altro il mio soprannome, vengo chiamata così, non mi chiedete per quale motivo, io credo di averlo capito.
No.
Comunque... Anche la bambola assassina, a vederlo adesso fa veramente
sì.
ridere, possiamo
sì,
dirlo
sì.
tranquillamente.
E poi un'altra cosa interessante è che, sì, abbiamo detto che spesso le vittime e i carnefici sono dei teenager, però il più delle volte vengono puniti coloro che fanno sesso. Questo nel caso degli slasher è proprio un motivo ricorrente, quindi c'è anche un po' di perbenismo forse. Cioè questo genere, secondo alcuni, può essere letto in chiave così un po' bigotta, come una mostrare le conseguenze di una vita un po' sregolata o comunque diciamo promiscua. Quindi,
so cosa stai facendo.
Nel senso, spesso chi muore sono quei giovani che fanno festa, poi subentra il killer nella casa di questi ragazzi e vengono uccisi uno dopo l'altro tutti coloro che bevono, fumano e fanno sesso. Poi magari resiste, c'è cioè la final girl che è quella che sopravvive, che ce la fa e che spesso è la vergine. Quindi ecco, però ad esempio Carpenter ha dato una lettura differente perché secondo lui diciamo non c'è questo premiare chi non fa sesso e chi rimane casto e puro, semplicemente chi in qualche modo diciamo si distingue, no? E quindi premia in questo senso la diversità. Però ecco, questa diciamo una riflessione che volevo fare su questo sottogenere che insomma a me piace molto. Però io direi di andare avanti perché abbiamo nominato delle figure importanti, quindi dei cattivi, no? Michael Myers, Freddy Krueger. Poi arriviamo agli anni 90. Che succede negli anni 90?
Allora, negli anni 90 c'è un revival dei vampiri con Dracula di Coppola, che hai menzionato precedentemente, con Gary Oldman.
Mamma
quindi
mia.
C'è un film d'autore, secondo
sì,
me questo.
Sì, Winona Ryder, Anthony
esattamente.
Hopkins.
Poi abbiamo Il Corvo, che viene comunque definito horror. Abbiamo Intervista col Vampiro. Tutta una serie di film degli anni 90, tra cui ci metto anche Blade e Il Mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton, che sono film horror, ma hanno un po' una vena fantasy barra gotica, che un po' richiama il cinema horror dei primi anni, insomma, i 30
sì.
e 40.
Sì, sì, è vero. C'è comunque una ripresa di questo filone gotico che negli anni 70-80 è stato un po' messo da parte. E, ecco, non soltanto in realtà di questo filone, ma anche di quello psicologico che noi abbiamo visto sempre negli anni 60. Quindi c'è un ritorno al passato.
Sì, mi viene in mente The Others. per quanto riguarda il filone psicologico anche.
Ma anche Il silenzio degli innocenti, inteso proprio come thriller più che horror, con protagonista uno psicopatico, serial killer. Sì, sicuramente Il silenzio degli innocenti è forse quello che ho amato di più, uno dei miei preferiti in assoluto. Però ecco, oltre a questa, diciamo, rilettura del cinema del passato, abbiamo anche delle nuove invenzioni, cioè nascono dei nuovi sottogeneri. Siamo negli anni 90 ed esce un film che diventa proprio una pietra miliare, realizzato a budget bassissimo, proprio un film così realizzato con due spicci, che è The Blair Witch Project.
In realtà lo abbiamo realizzato noi.
Sì, non l'abbiamo detto noi. In giro perché ci sembrava brutto.
Le registe di The Blair Witch Project vantarci. Abbiamo girato qui al boschetto dove vado a fare jogging ogni giorno, e quindi sì.
Sì, film che esce nel 1999. Perché è fondamentale? Perché nasce un sottogenere nuovo, che è quello del mockumentary, del found footage horror, cioè di questi film che nascono a partire dall'espediente della videocassetta ritrovata e si simula la realtà, proprio perché, insomma, noi vediamo tutto ciò che i protagonisti teoricamente hanno registrato, quindi c'è l'horror che si avvicina ancora di più all'esperienza reale.
Esattamente. Questo film che io ho girato con due spicci insieme a te.
Sì, certo, è stato bello girarlo, è un'esperienza unica.
Vabbè, possiamo anche finire con questa cosa qui.
Poi devo dire che, insomma, ha avuto fortuna questo sottogenere, no? Perché ne sono stati girati tantissimi.
Sì, diciamone qualcuno anziché dire stupidaggini.
Vabbè, tipo...
Paranormal Activity,
sì,
questo era
Rec.
In coro. Rec. Quindi film abbastanza inquietanti. Un altro film che faceva riferimento alla cassetta, insomma alla televisione, è The Ring, no?
Eh sì.
Perché non abbiamo citato il cinema asiatico.
Però in questi anni è proprio fondamentale.
Esattamente, ci ha costo anche The Grudge, che è un altro film asiatico inquietantissimo.
Mm-hmm. O anche Pulse, che è il remake americano di Cairo. Ecco. Qui il discorso è differente perché, sì, abbiamo detto che gli americani sperimentano con il mockumentary, però dobbiamo dire anche che riprendono tanto dal cinema internazionale, in particolare dal cinema asiatico, cioè i cosiddetti J-horror, gli horror giapponesi, che effettivamente rendono questo genere negli anni 90 proprio cult, danno vita a dei film spaventosissimi e ovviamente tutti incentrati sul paranormale, quindi sugli spiriti, sulle possessioni o comunque sugli spettri in generale. E ecco, vengono poi ripresi in America, non sempre in maniera riuscita, quindi Cairo sicuramente è meglio di Pulse. The Ring non male, anche l'americano. La versione americana non mi dispiace, però...
L'ho visto al cinema, ero troppo piccola.
Sì, no,
perché
devo dire
l'ho visto, non lo so, però vabbè.
Anche qui c'è l'elemento della cassetta, come dicevi tu,
sì,
c'è
infatti,
un fan footage a tutti gli effetti.
Esatto, volevo insomma ricordare quello.
Sì.
Questo per quanto riguarda inizio 2000, proprio inizi, fine
sì.
90, inizio 2000. Poi inizia un altro filone che io ho menzionato prima, in riferimento a Salò, che è appunto questo maledetto torture porn
che
ci perseguita. Che cos'è questo genere? Cioè,
ecco,
la tortura.
Gli anni 2000 sono gli anni del cinema che racconta la tortura. Cioè non soltanto proprio violenza fisica, ma sofferenza ai limiti, proprio una sofferenza atroce che diciamo genera anche un piacere sadico negli spettatori, cioè ecco perché porn, perché si vuole assistere a questa brutalità, a questa violenza per provare in qualche modo piacere.
Ma io spero di no, cavolo, ma che cos'è questa cosa che
sto
dicendo?
Sì, nel senso, il punto è proprio quello, infatti è stato criticato da molti, cioè secondo alcuni
forse
critici,
istiga troppo.
Oltre a quello è più un discorso di non mostrare effettivamente, non voler raccontare una storia, cioè l'elemento della violenza ci sta, nello splatter è presente, è centrale, ma c'è una storia, c'è una narrazione,
certo.
Mentre in questo sottogenere che nasce negli anni 2000 sembra quasi che il punto non sia raccontare una storia, ma semplicemente mostrare la violenza che è fine a se stessa.
Diciamo alcuni titoli, va? Così non ci penso a sta cosa. Allora, So l'enigmista, che ha avuto 8 film, credo, no? 8, 7,
sì.
8, non lo so.
Hostel.
Però So, secondo me, è quello che è rimasto più iconico perché è riuscito a creare un'immagine iconica.
Sì, ad esempio
personaggino,
che...
no? Con le guancette, con le spirali.
Sì, secondo me So lo possiamo differenziare dagli altri, poi anche i film di Rob Zombie, eccetera, proprio perché So effettivamente ha una storia, ha anche una pseudo riflessione, no? Filosofica.
Esatto, secondo me poi So non è proprio per niente...
Sì, non rientra proprio
cruento.
Secondo me. Sì, diciamo che è differente un po' dagli altri. Sicuramente c'è questo focus sulla tortura,
esatto,
che si ripete per tutti.
Secondo
i
me
film.
So somiglia un po' di più al Cube.
Anche Cube effettivamente non l'abbiamo menzionato, però è un film...
Beh, completamente diverso da
sì.
tutto quello che accadeva, è un film dei fine anni 90, poi canadese, no? Mi sembra molto indipendente, che però viene ricordato come un film che ha segnato, no?
È vero,
la
è
svolta
vero.
Del genere, perché è proprio un film che non c'entra niente con quello che usciva in quel periodo, quindi anche Cube, sì, menzioniamolo perché
sì.
è importante.
È un po', è vero, assimilabile forse a So anche per il finale, me lo ricordo, non so se l'avete visto, eventualmente recuperatelo, non vi dico niente, però c'è una...
Finale strano, eh?
Molto strano, e quindi c'è alla base una riflessione quasi filosofica o comunque etica che differenzia spesso... Diciamo, cioè, differenzia questi film da quelli propriamente del genere torture porn.
Tipo Hostel,
che effettivamente, per carità, è anche divertente per certi aspetti, però effettivamente è una violenza fine a se stessa.
Sì.
E basta. Cioè,
l'unica
questo...
cosa che mi piace di Hostel è il regista.
Beh, certo, ovviamente, che è un maestro proprio.
Sì, il regista mi piace per altri motivi, che è Eli Roth. È l'unica cosa che apprezzo.
Tra l'altro Eli Roth, che è uno che discute spesso di horror, insomma,
sì.
nei vari format.
Ecco, Eli Roth è un personaggio che secondo me dovrebbero invitare alla festa del cinema per fare un incontro ravvicinato.
Sì, vero,
perché
vero.
Potrebbe proporre, insomma, cose interessanti
e
dire cose diverse da, insomma, al solito. Quindi sì, ecco, con gli anni 2000 abbiamo questi due film particolari, So e Hostel, ma abbiamo anche quel film Serbian Movie.
Giusto.
Che tu hai visto, credo.
Sì, sì. Ecco,
io no.
Disgustoso, ecco. Non... Quando noi abbiamo detto all'inizio dell'episodio scorso l'horror che genera paura o ribrezzo, in questo caso noi parliamo solo di ribrezzo, ovviamente.
Esattamente. Sai che cosa non abbiamo menzionato? Tutto il filone dei cineasti italiani che hanno un po' lanciato forse questo genere qui. Sto parlando
sì.
di... E Deodato e Fulci, in particolare Cannibal Holocaust.
È vero, è vero.
Non l'abbiamo menzionato perché ci siamo dimenticate. Questa è la verità.
Rendetevi conto che cioè, stiamo parlando di un genere vastissimo. Con
esattamente. Poi comunque sono
sottogeneri.
Sono film che all'epoca venivano considerati film di nicchia.
Sì.
E probabilmente non sono conosciuti se non dalle persone come noi appassionate di cinema. Ecco, io personalmente Cannibal Holocaust non l'ho visto, quindi non ci tengo.
No, diciamo che va menzionato proprio in riferimento allo splatter.
Esatto.
Però ecco, il discorso sul torture porn secondo me è proprio differente, perché anche lì bene o male c'era una storia. Qui invece parliamo di film che a me personalmente questo sottogenere non piace. Questa violenza così gratuita che però non racconta, non dice niente e che spesso non porta proprio a nulla. Ecco, mi sembra proprio un intrattenimento molto spicciolo. Però ci sta che in qualche modo piaccia, perché comunque è proprio una sorta di estremo dell'horror, no? Cioè io guardo un horror per provare disgusto, per provare emozioni forti. Effettivamente queste si provano.
Secondo me questo genere è praticamente uno snuff, però è finto. Si spera,
Beh, sì, a volte non è finto, però... Sì, ecco.
Perché ho letto delle cose, insomma, anche su A Serbian Movie, che era meglio che non leggevo.
No,
però,
infatti.
Però sì, quindi questo genere qui secondo me siamo proprio all'estremo e ultimamente, fortunatamente, è un po'... caduto
sì.
così nell'ombra.
Un altro sottogenere che non abbiamo menzionato è quello apocalittico.
Questo per esempio è secondo me molto più interessante.
Negli anni 2000 effettivamente ha degli esempi, 28 giorni dopo, eccetera.
Sì, anche Io sono leggenda con Will Smith, che magari non è stato apprezzato a sufficienza, però effettivamente aveva dei tratti horror e abbastanza spaventosi. E io poi ci metto Resident Evil e Silent Hill, che sono due film tratti, il primo, entrambi da una saga di videogiochi molto famose, soprattutto PlayStation 1, insomma, siamo qui. Ma Resident Evil anche ha degli zombie, però è ambientato proprio in uno scenario post-apocalittico. E secondo me questo genere di film, così come quello che ho menzionato prima, Blade, ma anche Van Helsing, che non ho menzionato, dà vita a un filone horror, però con un supereroe. E che non è un supereroe perché ha poteri super, mettiamola così, soprannaturali, ma perché semplicemente è un'eroina o un eroe che combatte contro qualcosa di
Sì,
soprannaturale.
comunque sempre di questo filone mi viene in mente anche Final Destination che
Esattamente.
insomma che riscuote tanto successo in
Final
questi anni.
Destination, sì, l'ho visto e li ho visti tutti, sono molto fan, li ho visti anche più volte, sì. Terrorizzata dalla lattina di tonno, non so se qualcuno ricorda, insomma, ho aperto lattine di tonno con un'attenzione.
Guarda, io adesso, visto che siamo arrivati agli anni 2000, non abbiamo menzionato proprio gli ultimi anni, perché
Sì.
questi sono, diciamo, i primi anni 2000, poi effettivamente qualcosa è cambiato, perché è vero che è un genere questo che si reinventa poco, in linea di massima ci sono poche, diciamo, cose innovative negli ultimi 20-30 anni, però è anche vero che ci sono dei registi ad oggi che stanno sperimentando e anche rinnovando un pochino il genere, c'è cioè la famosa triade, che è quella rappresentata da Jordan Peele, Ari Aster e Eggers.
Sì, ci metto anche quello con il cognome impronunciabile, Aronofsky. Beh, anche lui, insomma.
Sì. Ecco, qui abbiamo un cinema dell'orrore, però d'autore. C'è comunque un impegno maggiore, no? Una ricerca stilistica che noi non abbiamo più ritrovato effettivamente negli ultimi anni. Si basti pensare alla infinita saga dei The Conjuring, Annabelle, che per carità ci sono degli appassionati, però forse
Stiamo esagerando.
rappresenta sicuramente una, diciamo, un po' un punto.
Secondo me voler andare sempre a parare verso lo stesso argomento, senza novità.
Senza novità, sia un cinema che si ripete più o meno sempre uguale, si può anche un po' prevedere anche quello che si va a vedere, nel senso io so già quando si aspetta insomma il jumpscare, e quindi ecco, c'è poca ricerca, poco impegno e anche a livello proprio di tematiche sono più o meno sempre le stesse. Mi viene in mente forse qualche eccezione interessante, tipo The Orphanage, che è un film che a me è piaciuto molto, però spagnolo, quindi già insomma differente da queste americane annate che abbiamo nominato adesso. Però sì, ecco, questa triade famosa che adesso riscuote tanto successo è sicuramente un qualcosa da apprezzare. Cioè il lavoro che stanno facendo questi registi va apprezzato, anche se magari può non piacere a tutti. E ovviamente parliamo di registi molto diversi tra di loro. Cioè, Midsommar non c'entra niente con Get Out. Tra questi, forse il regista che a me piace di più è Jordan Peele, però è un gusto mio personale. Però c'è da dire che diventa interessante, no? Il discorso.
Sì, sicuramente poi non abbiamo menzionato un revival di questi ultimi anni che ha come protagonista Bill Skarsgård, cara Roberta. Non l'abbiamo menzionato perché ho paura di questo
Ah, beh,
personaggio,
giusto, giusto.
che è
Ci siamo
Pennywise.
dimenticate di
Sì,
Pennywise,
perché
mamma
negli
mia,
anni.
39 minuti non abbiamo nominato It.
90 era una miniserie, quindi non era un film, con Tim Curry. Quel personaggio lì mi ha inquietato per tutta la mia infanzia.
Sì.
Poi l'hanno rifatto nel 2017 e nel 2019 con il primo film e poi il sequel con Bill Skarsgård nei panni del personaggio inquietante. Ecco, già lì sono riuscita a digerire meglio la visione, puramente le foto, sto parlando perché i film non li ho visti. E insomma, ha riscosso grande successo questo film, però fermiamoci qui, basta, perché non ne
Basta, sì.
voglio più vedere.
No, no, no. Beh, io direi che ci siamo. Abbiamo nominato quasi tutti i film importanti. Abbiamo nominato Scream, riferimento agli anni 90, 2000.
Abbiamo nominato Scream, non abbiamo
Sì.
nominato il genere horror comico,
Giusto.
al quale insomma possiamo dedicare 2 minuti. Mi viene in mente Scary Movie,
Vabbè, giusto, certo, la parodia dell'horror, Scary
che è
Movie.
un genere che è andato molto negli anni 2000, anche
Sì.
quello, forse per avvicinare al genere horror quelli fifoni come me.
Sì.
E quindi Scary Movie...
faceva paura anche Scary Movie, perché io so
no.
di... A te no, però io so di persone che avevano paura anche soltanto
no,
di Scary Movie.
Scary Movie l'ho visto un centinaio di volte, penso. E La Notte dei Morti Dementi. Mm-hmm. E anche Mockumentary, più che un documentario, di Taika Waititi, no? What We Do in the Shadow.
Bellissimo.
Che è praticamente una roba comica.
Sì, 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 è vero, è vero.
E poi gli ultimi anni anche questa Escape Room, no?
Ah, vero, va anche il tema dell'escape room come cosa.
Che
insomma,
un po' come il Cube, quello che abbiamo sì. insomma detto prima, il film degli anni 90, l'hanno un po' ripreso e l'hanno portato ai giorni nostri, ricreando un ambiente in cui tutti quanti ci siamo divertiti a risolvere indovinelli, ovvero l'escape room, che insomma è andata, va tuttora adesso.
Un'altra cosa interessante, diciamo che sia adesso ovviamente con le varie innovazioni tecnologiche, che prima ovviamente non c'era, è tutto quel filone di film che si sta affermando in questi anni, dove c'è l'elemento dello schermo, del computer, dove avviene tutta la storia, tipo Unfriended, che è tutto visto attraverso lo schermo del computer. Ovviamente prima c'era una tecnologia differente, quindi queste cose non esistevano, però è interessante vedere come insomma evolve anche il genere a partire proprio da queste innovazioni. Ecco, io andrei verso la conclusione.
Io sono stanca di questo
sì,
genere.
Sicuramente abbiamo tralasciato cose importanti, ci sarebbe da parlare per giorni interi.
Sì, magari lo faremo nel futuro,
sì.
Non imminente ovviamente.
Io vorrei concludere con la solita domanda: qual è l'horror a cui sei più legata, anche se il genere non ti fa impazzire, mm-hmm. e quale consiglieresti?
The Shining, perché non l'abbiamo menzionato.
Non l'abbiamo menzionato, è vero, mamma mia.
Beh, un film talmente bello d'autore che ovviamente l'ho rimosso.
Serve un episodio a parte.
Serve un episodio a parte, no, The Shining, perché è di Kubrick e perché insomma è il film horror per me. Il tuo?
Per me Rosemary's Baby, ma anche Halloween. Ecco, forse io direi consiglio Rosemary's Baby,
okay.
perché Halloween, insomma sì, con i vari sequel bene o male tutti più o meno abbiamo visto un Halloween, o comunque anche Michael Myers, insomma, è un killer che sì. si conosce parecchio e si vede anche nelle feste, insomma, di Halloween.
Sì,
no?
Sì, eccomi, sono io.
Mentre Rosemary's Baby è quel film d'autore che però ha proprio segnato un genere che spesso si trascura, si tralascia, che però è un capolavoro, quindi io direi questo.
Sì, insomma... Rosemary's Baby lo metto anch'io tra quelli lì da vedere, di giorno però, con la luce accesa, e ovviamente The Shining è il mio preferito.
Ok, dei più recenti io consiglierei forse Martyrs, che non abbiamo menzionato, film francese molto interessante, dove protagonista ovviamente la violenza fisica, quindi ecco, fa parte di quel filone lì.
Non abbiamo
splatter,
menzionato troppi film,
troppi,
vedi?
Troppi, io direi
Martyrs, che
così.
È il tuo film preferito,
infatti,
quasi.
Infatti,
no? Ragazzi, è troppa fatica questo episodio.
Sì, sì, sì.
Io direi che ci fermiamo qui. Sicuramente torneremo sul genere, magari analizzando dei film in particolare. La prossima settimana si cambia argomento? No, più o meno rimaniamo
sì.
in questa direzione qui, però non vi spoileriamo niente.
No, 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 no.
E niente, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao.